al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Minacce di morte, di stupro, di sodomia, di tortura, immagini, fotomontaggi, una donna violentata da un uomo di colore, il suo viso sul corpo di una donna sgozzata, il sangue che riempie un catino a terra, centinaia di pagine stampate e migliaia di messaggi. A ciascuna minaccia corrisponde un profilo Facebook, l'indirizzo di una pagina internet. Le minacce, tutte a sfondo sessuale o promesse di morte violenta, si sono moltiplicate nel giro di 2 settimane con il tipico effetto a valanga che la rete produce. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberta Maccaroni in console, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Ho aperto questa trasmissione leggendo alcune righe di un articolo apparso la settimana scorsa sul quotidiano La Repubblica, che riportava un'intervista al presidente della Camera, Laura Boldrini, che denunciava proprio questo. Il suo ufficio ha detto alle pubbliche relazioni, le persone che lavorano per lei come ufficio stampa hanno registrato queste decine e decine di messaggi violenti, minacce di morte, minacce di violenza sessuale indirizzate al presidente della Camera dopo la sua elezione. E per questo, in questo articolo, il presidente della Camera sollevava un tema scomodo che crea sempre dibattito, la questione del controllo del web. Chiedo che si apra una discussione, diceva la Boldrini, serena e seria. Se il web è vita reale, e lo è, se produce effetti reali, e li produce, allora non possiamo più considerare meno rilevante quel che accade in rete rispetto a quel che succede per strada. Credo che ci dobbiamo tutti fermare un momento e domandarci due cose: se vogliamo dare battaglia, una battaglia culturale, alle aggressioni alle donne a sfondo sessuale, cominciare a pensarci, discuterne quanto si deve, poi prendere delle decisioni misurate, sensate, efficaci, senza avere paura dei tabù, che sono tanti a destra come a sinistra. La paura paralizza, la politica deve essere coraggiosa, deve agire. E ancora, 36 ore dopo, la Boldrini, visto il dibattito che aveva provocato questa intervista, in un nuovo messaggio precisava: non parlo di anarchia, né di censura, né della necessità di una nuova legge, anzi, proprio perché credo nel potenziale partecipativo e democratico della rete, ho voluto attivare ed utilizzo quotidianamente, da presidente della Camera, una pagina Facebook e un profilo Twitter. Ma le minacce, gli insulti, le intimidazioni, la violenza non sono mai accettabili né dentro il web né fuori. Dunque intendo aprire un confronto sulla violenza contro le donne che si manifesta anche attraverso internet. Un raffronto può servire. Sono parole che arrivano poco prima che la Chiesa celebri la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, domenica prossima, 12 maggio, il cui tema è reti sociali, porte di verità e di fede, nuovi spazi di evangelizzazione. Dunque, le reti sociali, spazi di violenza da regolamentare o luoghi di evangelizzazione, o tutti e due? Ne parliamo con un primo ospite, Don Paolo Padrini, che è in linea con noi proprio da Stazzano, diocesi di Tortona, provincia di Alessandria. Don Paolo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Don Paolo Padrini è un sacerdote, grande conoscitore del mondo del web. Ricordo il suo volume Facebook, Internet e Digital Media, una guida per genitori ed educatori, San Paolo. Don Paolo è anche direttore per la ricerca, la strategia e lo sviluppo di Aleteia, il network cattolico mondiale dei cercatori di verità, collabora con il Dicastero delle Comunicazioni Sociali. Ricordiamo la sua applicazione per smartphone Porta Fidei, da poco presentata al pubblico. Dunque un conoscitore di questo ambito, anche dal punto di vista tecnico, ma un conoscitore ovviamente del magistero dei pontefici sulle comunicazioni sociali. Ti giro proprio la provocazione: reti sociali, spazi di violenza da regolamentare? Cosa ne pensi?
Reti sociali, spazi, mi verrebbe da dire, spazi che impongono, proprio nella loro definizione di appunto spazi, quindi di luoghi di esistenza e quindi di luoghi di relazioni, che sono comunque forti, pesanti, vere, no? Ce lo dimostrano anche purtroppo questi fatti di cronaca. Ecco, spazi che richiedono di essere abitati e di essere abitati esattamente come si abitano tutti gli spazi, con consapevolezza, con conoscenza e certamente con responsabilità, quindi spazi che possono essere luoghi in qualche modo non, luoghi di vita e ahimè purtroppo anche luoghi di morte, dipende questi spazi come li si vivono.
È possibile regolamentare questi spazi con una legge che in qualche modo limiti il proliferare della violenza, dell'aggressione, anche in qualche modo della possibilità che poi da questa violenza verbale si passi a violenza fisica? Sul web si può proprio, come dire, invogliare le persone a commettere un reato. È possibile, secondo te, con una legge fermare tutto ciò?
Ma sappiamo quanto sia problematica e complessa, ecco, diciamo, la riflessione da questo punto di vista, e personalmente credo di non avere gli strumenti, non essendo né un avvocato né un esperto di giurisprudenza, per poter dare una parola così troppo forse approfondita. Ma quello che mi viene da dire è che certamente, essendo spazi reali, credo debbano in qualche modo essere presidiati, come tutti gli spazi, da quelle che sono certamente già le normative in atto. Cioè, mi viene in mente da dire che certamente non si può ipotizzare che io per strada possa fare male a una persona e non possa, e questo sia in qualche modo sancito come atto negativo dalla legge, dalla giurisprudenza, e questa stessa cosa non vada per una strada diversa come può essere la strada di internet. Quindi certamente una riflessione da questo punto di vista bisogna farla, e credo che nessuno ipotizzi il fatto che su internet ognuno possa fare quello che vuole e che sia la terra di nessuno dal punto di vista della legislazione. Certo, poi le modalità sono certamente complesse, sappiamo quanto sia complesso questo mondo, anche perché è molto liquido e quindi è difficile anche intervenire. Io personalmente penso che però una riflessione su questo debba essere fatta, e credo che abbia fatto bene la Presidente della Camera a stimolare questa riflessione.
Ecco, Don Paolo, nel messaggio per la 47esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che è stato reso noto il 29 settembre scorso e che porta la firma del Papa Emerito, di Benedetto XVI, si dice una cosa che abbiamo appena letto anche in questa intervista alla Boldrini, cioè l'ambiente digitale non è un mondo parallelo, puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani. Questa è una consapevolezza che piano piano si è fatta strada anche nel dibattito pubblico, diciamo il Papa l'aveva scritto qualche mese fa, ed è una consapevolezza che in qualche modo dà grosse responsabilità anche agli evangelizzatori.
E certo, perché questi sono spazi nei quali si gioca realmente la responsabilità della comunicazione, la responsabilità del linguaggio, della parola, e la responsabilità dell'incontro, che poi è di fatto quello che avviene quando noi semplifichiamo nelle parole parlando di evangelizzazione. Noi lo ricorda bene il messaggio, evangelizzare in questi strumenti non significa semplicemente portare una parola, significa portare una presenza, e questa presenza richiede ovviamente continua e continuamente presidiata responsabilità nei nostri comportamenti e nel nostro atteggiamento, nel nostro essere. Oso dire, richiede anche strutturazione da parte nostra come cristiani dal punto di vista anche spirituale, no? Un buon navigatore è una persona che prega tanto, che vive un'intensa spiritualità, perché navigando porta se stesso, e se se stesso è vuoto si porta al vuoto, se invece è pieno ed è pieno di bene, si porta certamente questo bene, sempre nell'ottica della responsabilità, che è qualcosa che poi si scontra con la realtà delle cose, no? E quindi richiede anche concretezza e anche impegno, forte impegno.
Ci ha raggiunto in diretta anche la professoressa Chiara Giaccardi, docente ordinario di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professoressa, ben trovata.
Grazie, buongiorno a voi.
Ecco, abbiamo aperto già con Don Paolo Padrini il dibattito, partendo dall'intervista rilasciata dal Presidente della Camera Laura Boldrini a Repubblica. Qui ha fatto seguito anche una precisazione della Boldrini che diceva: non ho parlato di anarchia, non ho chiesto una legge, ma semplicemente di aprire un confronto sulla violenza contro le donne che si manifesta anche attraverso internet. E davvero la descrizione dei messaggi violenti, delle istigazioni proprio alla violenza nei suoi confronti che la Boldrini ha ricevuto è impressionante. Tra l'altro lei solleva anche un altro tema, quello che quando una donna riveste incarichi pubblici si scatena contro di lei l'aggressione sessista. Mi piaceva sentire lei anche su questo altro tema sollevato dalla Presidente Boldrini.
Sì, in realtà è un intreccio di temi quello che la Presidente della Camera ha posto, perché da una parte c'è il rapporto tra il web e il resto della vita quotidiana. Molte sue dichiarazioni sono state lette in chiave un po' dualista, come se il web fosse un mondo a parte. Forse abbiamo un'idea anche un po' distorta di web come piazza, perché la piazza non è quello che diceva Habermas, il luogo del dibattito razionale in cui si confrontano le opinioni, ma io più che il luogo del dialogo lo chiamo il luogo del diapatos, non del dialogo, cioè il luogo in cui esplodono un po' in modo anche viscerale, emotivo, tutta una serie di disagi, di tensioni, il luogo in cui si vede quello che fanno gli altri, si sta anche soltanto ad osservare, e comunque il fatto che alcune dinamiche, alcuni processi siano visibili è un bene, perché è vero che ci sono stati tanti insulti nei suoi confronti, ma è anche vero che c'è stata tanta solidarietà e tanta condanna di quello che è stato detto contro di lei. Contro il ministro Cecilio Chienge, quindi c'è anche una sorta di controllo sociale che attraverso il web si verifica, e molto spesso l'insulto è un boomerang nei confronti di chi lo ha pronunciato, quindi ci sono delle dinamiche che si intrecciano e che sono molto complesse. Secondo me il tema è il senso del limite, che trova, come dire, che si applica al web come ad altri contesti, perché non so, lo sventolare capi in Parlamento è stato un gesto che superava il senso del limite e che non aveva a che fare con il web o con un luogo di anarchia. Quindi io credo che ci sia un problema di recuperare il senso del limite, che non è come dire, una mortificazione della libertà, ma anzi la condizione per poter esercitare in modo responsabile la libertà. E questo discorso vale per il web, così come in tutti i contesti in cui, dalla scuola, del lavoro, i luoghi pubblici, i mezzi di trasporto, insomma ci troviamo a vivere insieme ad altri.
Quindi attribuire le responsabilità di questo proliferare di violenza al web, e mi rivolgo a Don Paolo Padrini, significa forse non andare fino in fondo su questo tema della responsabilità che riguarda tutti i mezzi di comunicazione, tutti i luoghi a cui alludeva la professoressa Giaccardi.
Scusate se semplifico con il linguaggio, ma direi che è fin troppo comodo creare questa dicotomia e questa semplificazione, perché la semplificazione spesso è nemica del bene e del giusto approccio alle cose. Quindi credo che assolutamente, concordo con quanto diceva la professoressa prima, assolutamente non si debba creare questo dualismo, non si debba semplificare in questo modo. Poi è chiaro che il web ha i suoi spazi, ha il suo linguaggio, e quindi è giusto anche nel momento in cui si affronta un tema così importante, quale quello di cui stiamo parlando oggi, che l'approccio sia un approccio scientifico, un approccio profondo, ecco. Però chiaramente la semplificazione in questo caso è sbagliata, fuorviante.
Ecco, scriveva Benedetto XVI nel messaggio per la giornata che celebriamo domenica prossima: la sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero inclusivi. Allora essi beneficeranno della piena partecipazione dei credenti che desiderano condividere il messaggio di Gesù e i valori della dignità umana che il suo insegnamento promuove. E mi sembra che il Papa chiedeva in questo messaggio, il Papa Emerito, di contribuire a rendere questi luoghi dei luoghi inclusivi. Professoressa Giaccardi.
Sì, assolutamente, e sono dei luoghi inclusivi, nel senso che sono luoghi che sono intrecciati con quelli fisici che noi frequentiamo quotidianamente. A me piace una definizione del nostro ambiente esistenziale che ha dato un filosofo italiana Luciano Floridi, che parla di infosfera. Noi viviamo in una infosfera perché ciascuno di noi continuamente riceve, emette, rielabora delle informazioni, ma non soltanto con la parola, anche con i gesti, con la distanza che teniamo dalle altre persone quando parliamo loro, e noi abbiamo questa responsabilità di rendere questa infosfera più inquinata oppure più vivibile, e questo è un richiamo fortissimo a non pensare che si tratti di mondi separati. A me piace tanto la metafora della porta che ha usato Benedetto XVI, perché la porta indica insieme una discontinuità ma anche una continuità, cioè separa stanze che appunto hanno linguaggi diversi, funzioni diverse, ma che fanno parte dell'unica casa. Allora, questa è la cosa che dobbiamo tenere presente, siamo tutti in un'unica casa, e il fatto che questa casa sia civile o incivile dipende da come noi ci poniamo nell'abitarla.
Questo vale ovviamente in particolare anche per tutti coloro che sono impegnati nell'evangelizzazione. Proprio sull'Espresso, Don Paolo Padrini, vedevo in rete, è uscito da poco un articolo che si intitola "Anche ai preti piace Twitter". Diciamo, sono arrivati un po' in ritardo, ma se ne sono accorti anche quelli di questo famoso settimanale. Sono molti sacerdoti che usano Twitter.
Sì, infatti direi che il ritardo è abbastanza abnorme. È da tempo che c'è questo tipo di utilizzo, ma poi diciamo, io parto un po' in ritardo. Quello su cui mi fa un po' sorridere questo tipo di approccio, anche un po' giornalistico, è un po' la macchietta, no? L'idea del passare un po' questa idea di se di nuovo anche un po', secondo me, in qualche modo un po' venata di nuovo sempre dal problema del dualismo, no? Quasi come se il prete che inizia a utilizzare Twitter e utilizzasse una cosa così esotica, una cosa strana, una cosa fuori dal mondo, ecco, permettetemi questa battuta. Un po' questa sottile, questa vena è in tanti approcci che noi vediamo a questo discorso, e di nuovo un approccio che distingue, un approccio dualistico, un approccio negativo, alla fine che non fa un buon servizio, no? L'approcciarsi in questo modo anche alla Chiesa, quasi come se la Chiesa avesse scoperto qualcosa di nuovo e quasi se dovesse sforzarsi a cambiare se stessa per mettersi in sintonia, oppure quasi come se volesse fare qualcosa che è di moda. Ecco, questo approccio è un approccio che non mi piace, non mi trova concorde, perché la Chiesa non fa questo tipo di operazione. Il nostro esserci è un esserci che è connaturato alla nostra realtà e alla nostra esigenza di essere portatori del Vangelo, portatori del tocco e della carezza di Gesù, e questa è una cosa che noi non possiamo mai dimenticare.
Professoressa Giaccardi, tornando al tema con cui abbiamo aperto, appunto questa denuncia del Presidente della Camera sulla violenza che c'è nel web, ne parlavamo poco fa con Don Paolo Padrini, è possibile regolamentare il web? È possibile ipotizzare una legge? Anche se poi la Presidente Boldrini ha detto non volevo sollevare il tema della legge, ma ad esempio il Presidente del Senato Grasso aveva fatto eco al suo articolo dicendo forse dobbiamo parlare di questa legge. Insomma, il dibattito è ancora aperto. Lei, proprio come studiosa dei mezzi di comunicazione, cosa pensa?
Sì, se posso fare un brevissimo commento a quanto diceva Don Paolo Padrini, anche gli accademici sono spesso una lancia a favore dei preti. Penso che ci siano più preti su Twitter che docenti universitari, e anche perché anche questo dualismo è vissuto anche in tanti altri ambiti, come appunto un ambito così un po' superfluo. Invece io credo che il messaggio del Papa segni proprio lo spartiacque tra due ere: l'era in cui si diceva ci sono il reale e il virtuale, e l'era in cui si riconosce che la nostra realtà è mista, che ci sono diversi tipi di realtà ma che sono tutti reali nelle loro differenze. Quindi questo mi consente anche così di abbozzare una risposta alla domanda, nel senso che non ci deve essere una regolamentazione del web, ci deve essere una regolamentazione della così ci devono essere dei limiti a questo dilagare di espressioni violente che sono spacciate per appunto libertà di espressione, che deve valere per il web, per i contesti faccia a faccia. Io so di studenti che insultano gli insegnanti, di insegnanti che insultano gli studenti, cioè ogni ambito della vita comune deve essere in qualche modo soggetta dei limiti, perché la libertà non è dire quello che si pensa nel modo in cui lo si pensa, nel momento in cui lo si pensa. La libertà è qualcosa di un pochettino più complesso. Io credo che ci siano tutti gli strumenti per risalire a chi ha insultato pesantemente, e se si applicassero le normative, credo che non ci sia bisogno di una normativa specifica per il web, perché comunque tutto ciò che è in rete è tracciabile, e le persone possono essere perseguite come la legge prevede. Quindi io credo che ci sia da una parte da applicare le leggi che ci sono, dall'altra da educare a un senso del limite, che non è una mortificazione della libertà, ma la condizione della libertà.
In questo momento, proprio dalle agenzie, leggiamo una dichiarazione del Presidente del Senato Grasso, che dice: non è mai stata mia intenzione auspicare in alcun modo interventi che limitano la libertà, non ho mai invocato censure, bavaglio, leggi speciali, come da più parti è stato scritto, relativamente al web, e lo scrive sul suo profilo Twitter. Quindi diciamo che ormai sempre più questi luoghi diventano luoghi di scambio su questi temi. Chiudiamo, Don Paolo Padrini e professoressa Giacardi, ricordando che in un messaggio di qualche anno fa, sempre Benedetto XVI, il Papa Emerito, diceva che c'è uno stile cristiano con cui si può essere presenti in questi luoghi. È sempre più il caso di sottolinearlo, perché lo stile con cui si è presenti sulle reti sociali può fare davvero la differenza, non è vero? Don Paolo.
Certamente, perché è quello che appunto anche lo XVI ricordava, questa inclusività, ma non solo, ma tutti gli altri punti del messaggio fanno riferimento a diversi elementi di questo stile. È uno stile fondante il nostro essere. D'altra parte, noi quando siamo in un ambiente siamo situati e siamo noi con la nostra personalità, certamente, ma anche con le nostre aspirazioni, e quindi anche col nostro stile. Quindi certo, stare qui adesso a elencare precisamente tutte le sfumature, tutti gli elementi dello stile cristiano sarebbe forse anche un'operazione, se vogliamo, troppo precisa, troppo analitica, e forse non è neanche quello che è necessario. L'importante è sapere che noi siamo situati, siamo con uno stile, non siamo neutri, e quindi siamo importanti nel valore che diamo alla nostra libertà e alla nostra responsabilità di porsi in modo importante, in modo pesante. La comunicazione che noi rappresentiamo, la relazione che rappresentiamo è pesante, ha un peso, e questo implica l'attenzione alla responsabilità nella libertà.
Professoressa Giacardi, per chiudere.
Per chiudere, io credo che lo stile del cristiano sia quello della testimonianza, che è con semplicità dire quello in cui veramente crediamo e in cui mettiamo la nostra vita. E questo ci rende autorevoli, anche se non abbiamo un'autorità ufficiale. E credo che quello sia ciò che traspare, per esempio, dai gesti di Papa Francesco, che riesce a ridurre la distanza, sia che mandi un tweet, sia che accarezzi un malato sulla piazza, sia che parli da un microfono. E questa capacità è lo stile del cristiano, cioè non essere diverso nei diversi contesti, ma riuscire a trasmettere ciò in cui crede, la vicinanza, la fratellanza, l'amore, l'amore per la verità e per le persone, dovunque si è. E se si fa quello in cui si crede, si è credibili, si è testimoni, e si sta in questo ambiente come negli altri con uno stile che è riconoscibile e auspicabilmente anche un po' contagioso.
Io ringrazio molto Chiara Giacardi, che insegna sociologia e antropologia dei media alla Cattolica di Milano. Buona giornata, professoressa.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie anche a Don Paolo Padrini, ricordo, direttore per la ricerca, la strategia e lo sviluppo di Aleteia, e il network cattolico mondiale dei cercatori di verità. Don Paolo, buona giornata.
Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.
Reti sociali, luoghi di evangelizzazione, ma anche spazi di violenza che in qualche modo va combattuta. Siamo partiti da un'intervista rilasciata dal Presidente della Camera, Laura Boldrini, per il nostro dibattito di oggi. Restate sulla Radio Vaticana in diretta.